Dal libro del profeta Ezechiele. In quei giorni l'angelo mi condusse all'ingresso del Tempio del Signore e vidi che sotto la soglia del Tempio usciva acqua verso Oriente, poiché la facciata del Tempio era verso Oriente. Quell'acqua scendeva sotto il lato destro del Tempio dalla parte meridionale dell'altare. Mi condusse fuori dalla porta settentrionale e mi fece girare all'esterno fino alla porta esterna rivolta a Oriente e vidi che l'acqua scaturiva dal lato destro. Quell'uomo avanzò verso Oriente e con una cordicella in mano misurò 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva alla caviglia. Misurò altri 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare quell'acqua, mi giungeva al ginocchio. Misurò altri 1000 cubiti. Poi mi fece attraversare l'acqua, mi giungeva ai fianchi. Mi misurò altri 1000. Era un torrente che non potevo attraversare perché le acque erano cresciute. Erano acque navigabili, un torrente che non si poteva passare a guado. Allora egli mi disse: «Hai visto, figlio dell'uomo?» Poi mi fece ritornare sulla sponda del torrente. Voltandomi, vidi che sulla sponda del torrente vi era una grandissima quantità di alberi da una parte e dall'altra. Mi disse: «Queste acque scorrono verso la regione orientale, scendono nell'Araba ed entrano nel mare. Sfociate nel mare, ne risanano le acque. Ogni essere vivente che si muove dovunque arriva il torrente vivrà. Il pesce vi sarà abbondantissimo, perché dove giungono quelle acque risanano, e là dove giungerà il torrente tutto rivivrà. Lungo il torrente, su una riva e sull'altra, crescerà ogni sorta di alberi da frutto, le cui foglie non appassiranno. I loro frutti non cesseranno e ogni mese matureranno, perché le loro acque sgorgano dal santuario. I loro frutti serviranno come cibo e le foglie come medicina». Parola di Dio.
Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. Ricorreva una festa dei giudei e Gesù salì a Gerusalemme. A Gerusalemme, presso la porta delle pecore, vi è una piscina chiamata in ebraico Betzatà, con 5 portici, sotto i quali giaceva un grande numero di infermi, ciechi, zoppi e paralitici. Si trovava lì un uomo che da 38 anni era malato. Gesù, vedendolo giacere e sapendo che da molto tempo era così, gli disse: «Vuoi guarire?» Gli rispose il malato: «Signore, non ho nessuno che mi immerga nella piscina quando l'acqua si agita. Mentre infatti sto per andarvi, un altro scende prima di me». Gesù gli disse: «Alzati, prendi la tua barella e cammina». E all'istante quell'uomo guarì, prese la sua barella e cominciò a camminare. Quel giorno però era un sabato. Dissero dunque i giudei all'uomo che era stato guarito: «È sabato e non ti è lecito portare la tua barella». Ma egli rispose loro: «Colui che mi ha guarito mi ha detto: prendi la tua barella e cammina». Gli domandarono allora: «Chi è l'uomo che ti ha detto: prendi e cammina?» Ma colui che era stato guarito non sapeva chi fosse. Gesù infatti si era allontanato perché vi era folla in quel luogo. Poco dopo, Gesù lo trovò nel Tempio e gli disse: «Ecco, sei guarito. Non peccare più, perché non ti accada qualcosa di peggio». Quell'uomo se ne andò e riferì ai giudei che era stato Gesù a guarirlo. Per questo i giudei perseguitavano Gesù, perché faceva tali cose di sabato. Parola del Signore. Prima di tutto mi permetto di offrirci così la possibilità di tenere lo sguardo sulla parola del Signore che abbiamo appena ascoltato. È una parola di speranza, di profonda speranza. È l'acqua della vita che appunto abbondantemente sgorga dal Tempio secondo le immagini che ci consegna Ezechiele e che in qualche modo la tradizione, soprattutto dei padri, rilegge partendo dalla morte di Gesù, dalla quale sgorga la vita, con l'immagine magari anche così molto plastica del costato aperto di Gesù, dal quale fluisce sangue e acqua. All'immagine poi splendida dell'uomo rimesso in piedi, l'uomo bloccato, fermo, che viene riconsegnato alla possibilità di muoversi, di vivere, e anche lì tra l'altro con le immagini dell'acqua, l'acqua che da una parte ti rimanderebbe alla morte, ma dall'altra rimanda fortemente alla vita, e questo gioco sottile tra la morte e la vita lo sappiamo che continua a giocare in molte immagini che ci vengono consegnate in questo tempo e ritornano poi nel battesimo, a rimandarti a quell'acqua che può essere luogo della morte ma che in realtà diventa luogo della vita, come la morte di Gesù che appunto è luogo della morte ma si apre alla vita. E mi pare che sia così l'orizzonte bello nel quale sia possibile collocare proprio anche un po' la riflessione di stasera sul seppellire i morti, l'ultima delle opere di misericordia corporale, che si riferisce all'ultimo dei luoghi di vita dell'uomo, l'ultimo, quello che segna proprio il termine della vita, la morte, l'ultimo luogo che in qualche modo raccoglie il termine dell'esistenza dell'uomo, il luogo antropologico nel quale siamo chiamati a confrontarci con una delle dimensioni essenziali della vita, appunto la finitezza, la morte, il limite della vita. E mi pare che appunto quest'opera di misericordia ci consegni almeno due orizzonti importanti, due filoni importanti lungo i quali cercare e nei quali muoverci. Da una parte appunto il confronto con la morte, no? Il fatto che comunque nella vita hai a che fare con la morte, e prendersi a cuore, e sarà l'altro filone che appunto ci viene consegnato, prendersi a cuore chi muore, custodire, porre cura in chi muore, verso chi muore, domanda un confronto serio prima di tutto con la morte. Mi pare che sia così anche molto interessante che nei contesti nostri, nella nostra cultura, sempre di più il tema della morte viene messo da parte, no? L'abbiamo detto tante volte, quindi non è una novità questa. Ma mi pare che sia sempre interessante perché ti consegna proprio la fatica, no? La fatica che facciamo a rileggere anche i limiti e il limite estremo della vita. E invece appunto l'esperienza cristiana ti consegna sempre profondamente la necessità di fare i conti con la morte. Ma perché ma perché è l'esperienza umana che te la consegna in maniera molto forte, molto radicale, no? Non puoi fare a meno di fare i conti con la morte. E in questi giorni, tra l'altro, ci accorgiamo che continuiamo ad accompagnare dei fratelli e delle sorelle nell'ultimo viaggio, continuiamo a salutare persone che lasciano la vita, e ci sono molti momenti nei quali siamo chiamati a confrontarci con questo, in comunità e talvolta anche direttamente in famiglia, e penso che è sempre uno dei luoghi faticosi e difficili della vita, ma appunto può essere anche uno dei luoghi nei quali ci confrontiamo col senso della vita e ripercorriamo il senso della vita. Non è facile, per niente, lo sappiamo tutti bene, perché lì non puoi scappare, e tante volte il dolore è lancinante, soprattutto quando si tratta di abbandonare le persone care, le persone con le quali si è particolarmente legati, e non vorremmo mai che questo avvenisse. E però questo dall'altra parte ti domanda di rileggere la vita, ti domanda di fare i conti con la realtà, con il realismo della vita. E insieme, lo dicevamo, l'altro filone ti consegna proprio un po' anche la cura di chi muore. Lo dicevamo prima, l'orizzonte nel quale collochiamo queste riflessioni non è quello della paura della morte, ma è quello, sì, del dramma della morte, del dolore di fronte alla morte, della fatica ad accettare la morte, della lotta in questo, ma anche vorremmo appunto della speranza. E questo miscuglio di cose forse ti permette di vivere umanamente la morte proprio anche di chi sta accanto, e di accompagnare con gesti di tenerezza gli ultimi momenti della vita di chi sta morendo, e appunto il corpo poi di chi ha oltrepassato le soglie della vita. Perché il tenere insieme, no? Il dramma della morte, perché noi lo viviamo così, e sarebbe banale dire che non c'è dolore, che non c'è dramma, che non c'è fatica, ma dall'altra parte il tentare anche di guardare aprendo feritoie e spazi di speranza, questo appunto ti consente di guardare la morte in maniera più profonda, più reale, e di compiere anche quei gesti di cura, di attenzione, di amore che sei chiamato a vivere nei confronti di chi abbandona la vita, con serenità, con tenerezza, con dolore, ma anche con tenerezza. E non mi fermo molto perché in parte ne abbiamo parlato durante il Triduo dei Morti, e quindi possiamo recuperare un po' anche le riflessioni fatte lì, ma penso che sia interessante anche il riuscire a leggere come il momento in cui qualcuno muore può essere un luogo nel quale viviamo la cura e la custodia appunto di chi muore, la tenerezza nei suoi confronti, la misericordia appunto, il prendersi a cuore chi muore, accompagnandosi gli ultimi momenti della vita e custodendo poi anche nella morte il corpo di chi muore. Pensiamo a come possono essere profondamente umani anche alcuni momenti vissuti in questi contesti. Lo stare accanto a chi se ne sta andando, custodendo anche gli ultimi momenti, per quanto è possibile, perché non sempre è possibile, ma lì dove è possibile penso diventa un'esperienza anche importante e ricca, che sa accompagnare con tenerezza, che sa salutare con affetto, che sa custodire magari anche nel saluto e nella preghiera, chi sta prendendo la strada della morte, anche con i gesti che la comunità può compiere, i sacramenti. E dall'altra parte appunto pensiamo a cosa vuol dire il custodire anche il corpo di chi è morto, la tenerezza nel preparare il corpo, quegli ultimi gesti di attenzione e di cura che dicono tenerezza, che dicono di affetto, che sono autenticamente gesti di misericordia, fino alla custodia possibilmente in casa, dopo non sempre questo è possibile, ma penso che idealmente sia bello, no? Ricostruire attorno a chi muore gli spazi abituali della vita, no? Per accogliere anche chi viene a visitare, per condividere quel momento di dolore, e per vivere anche nella preghiera questo, con l'imparare ad essere vicini, tra l'altro, alle persone che stanno vivendo i drammi della morte, no? Penso sia particolarmente denso e particolarmente significativo, proprio della comunità cristiana, gesti di misericordia autentici, così come l'accompagnare nel funerale, Penso sono quei luoghi nei quali possiamo consegnare anche il calore di una presenza a chi si sente abbandonato e possiamo accompagnare con il tentativo di condividere la speranza, appunto il cammino faticoso dell'elaborazione del lutto. In casa cristiana appunto alcuni segni sono particolarmente capaci di aiutare questo cammino, di custodire, non di tacitare il dolore, ma di accompagnare, questo sì. Mentre continuiamo a celebrare l'Eucaristia e celebriamo la Pasqua del Signore, appunto, vogliamo leggere soprattutto qui dentro, nella Pasqua del Signore, il luogo nel quale abitare e far abitare la morte, e nel quale abitare e far abitare la speranza. E chiediamo, celebrando l'Eucaristia, che Lui, il Signore, ci doni il Suo Spirito per custodire e costruire questa speranza anche in mezzo a noi, sempre.